Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti alla presentazione dei dati finanziari dei primi 9 mesi 2019 Inuit. Emanuela Martinelli, responsabile di Finance e Investor Relations, aprirà la call. Signore e signori, buon pomeriggio, ci scusiamo per questo breve ritardo e vi diamo il benvenuto alla presentazione dei dati finanziari dei primi 9 mesi 2019. Come al solito il nostro CEO Giovanni Ferigo e il nostro CFO Andrea Balzarini vi forniranno un aggiornamento circa i primi 9 mesi 2019, i dati finanziari e operativi, le performance finanziarie, e poi risponderemo alle vostre domande. Come al solito, infatti, la presentazione sarà seguita da una sessione Q&A. Ora potete dare un'occhiata alla nostra disclaimer policy che vedete sulla slide numero 2. Vorrei sottolineare che i dati riportati si riferiscono al bilancio al 30 settembre 2019. Veniamo ora alla presentazione iniziando dalla slide numero 3. Come potete vedere in questa breve panoramica sui primi 9 mesi del 2019, il tenancy ratio è aumentato e ha raggiunto 1.92. Allo stesso modo i ricavi sono cresciuti del 2,9% rispetto ai primi 9 mesi 2018. L'EBITDA ricorrente su base comparabile, ovvero pre-IFRS 16, mostra una crescita del 4,4% su base annuale. L'EBITDA è stata condizionata fortemente dall'IFRS 16 e cresce del 57,5%. Infine, il recurring free cash flow ha raggiunto 136 milioni di euro nei primi 9 mesi, un aumento dell'8,2% rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente. Questo conferma una crescita solida nella generazione del flusso di cassa. Lascio ora la parola a Giovanni Ferigo che ci presenterà i punti salienti di questi dati finanziari dei primi 9 mesi. Vi ripeto che appunto che ci sarà poi una sessione Q&A che si può riservare con premendo asterisco e 1. Vi ricordo che affinché tutti possano partecipare nella sessione Q&A è permessa una sola domanda a persona. Giovanni, lascio a te la parola. Grazie Emanuela, buon pomeriggio. Prima di commentare i risultati trimestrali, appunto, vorrei fornirvi un aggiornamento circa il nostro progetto di integrazione con Vodafone Towers. Come probabilmente sapete, da luglio collaboriamo con l'autorità antitrust europea, fornendo chiarificazioni e ulteriori informazioni appunto che vengono richieste di volta in volta. Stiamo passando un processo molto costruttivo che appunto è ancora in corso. Per questa ragione abbiamo deciso insieme a TIM e Vodafone di posticipare di un mese la scadenza stabilita precedentemente per avere abbastanza tempo per ricevere il feedback da parte dell'authority. Sulla base di questo feedback valuteremo appunto quale sia il percorso migliore anche per quanto riguarda le questioni normative, tutto ciò per poter completare al meglio la fusione. Quello che posso dirvi è che al momento non vedo ragioni per riconsiderare, per rivedere le nostre aspettative sul closing che ci sarà nella prima metà del 2020, come abbiamo detto a luglio. Stiamo lavorando su tutto ciò, ma abbiamo anche cominciato a focalizzarci sul design di questo, sul progetto di questa fusione che vogliamo formare, sia da un punto di vista industriale che da un punto di vista del processo che dal punto di vista organizzativo. Non vedo l'ora che tutto vada a regime. La cosa positiva è che ogni giorno che passa è un giorno in meno nel conto alla rovescia che ci porterà al closing. Veniamo ai risultati dei primi 9 mesi. Come al solito cominciamo dall'analisi dei ricavi che potete vedere sulla slide 5. Come potete vedere, i ricavi ricorrenti totali dei primi 9 mesi 2019 hanno totalizzato 287,3 milioni che possono essere suddivisi in 3 cluster principali. Prime, i ricavi dal Master Service Agreement con TIM che riguardano i siti ereditati tramite l'IPO, che sono aumentati dell'1% rispetto ai primi 9 mesi 2018, a causa di un aumento nell'inflazione, come appunto previsto dal contratto. Secondo cosa, i ricavi da altri operatori, un totale di 73,1 milioni di euro quest'anno, in aumento del 3%. 3,3% rispetto all'anno scorso su base comparabile. Questo deriva principalmente dagli holo tenant, gli MNO e i clienti fixed wireless access. Queste cifre non comprendono le fee non ricorrenti che hanno totalizzato 3,9 milioni di euro del 2018 e 4,8 milioni di euro quest'anno. La crescita che abbiamo visto qui è dovuta principalmente da un aumento negli operatori fixed wireless access. Per me è più che soddisfacente se inquadrata nel giusto contesto. A luglio abbiamo firmato accordi vincolanti con due dei nostri clienti principali, che dopo il closing ci permetteranno di avviare una nuova era di crescita, un nuovo periodo di crescita, ma fino ad allora chiaramente ci sono, queste comportano dei limiti al nostro spazio di manovra, e questa è cosa che avviene di solito nelle transazioni M&A di fusione di questo tipo. Oltretutto, Wind Tre continua ad ottimizzare il proprio network, la propria rete, con impatti limitati sugli ultimi e i prossimi 1 o 2 trimestri, come previsto. Questo è stato compensato e sarà compensato dalla crescita dei Points of Presence Iliad, anche se la differenza nella tempistica potrebbe produrre risultati non lineari in un trimestre solo.
I ricavi da nuovi siti esersivi si sono attestati a 16,4 milioni di euro, con una crescita di 21,4% su base annua. Noi parliamo di una crescita solida e robusta, come ho descritto prima. Per ricapitolare, i ricavi sono attestati a 7,3 milioni di euro, e quindi una crescita di 7,3 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quindi un aumento del 2,6%, e sono ricavi una tantum. Ora passiamo al slide numero 6, qui di un esame della struttura dei nostri costi operativi e l'effetto dell'adozione dei principi contabili IFRS 6. Questo è chiaro. La tendenza si spiega bene suddividendo il porto totale in tre componenti. La cosa più importante sono i costi da ground lease, 8 milioni di euro, che comprendono i contratti che si concludono in 12 mesi. Consideriamo adesso il costo del ground lease su base comparabile, ovvero al netto dell'impatto IFRS 16. Il trend è positivo, con una riduzione anno per anno di 2,1%. Questo è stato raggiunto grazie a un rinegoziato dell'acquisizione terreni, con un miglioramento visibile. E questo malgrado i rinegoziati già conclusi. Altre spese di esercizio stanno aumentando in parallelo con la crescita delle nuove business e hanno sempre più importanza. Il terzo componente è il costo del personale, che è aumentato raggiungendo il 20% su base annua. Finalmente, il quantitativo OPEC è di 34 milioni e rimane basicamente piatto, più 0,3% su base comparabile pre-IFRS 16. Passando adesso alla slide numero 7, vorrei illustrare i principali KPI che spiegano la nostra performance. Innanzitutto, possiamo incentrarci sui ricavi che si trovano a sinistra. I ricavi medi per sito confermano una tendenza al rialzo, raggiungendo un 2% anno su anno, un aumento del 16% in 3 anni. punti di presenza, points of presence, all'infuori della team sono aumentati soprattutto grazie all'aumento della componente FWA. I POP hanno raggiunto 10.550 e stimiamo una crescita stabile, sospinta da servizi correlati e la crescita dei nuovi attori come Linken, Fastweb, Eolo e altri operatori del local loop, Open Fiber, PPA, operatori dell'internet delle cose. E finalmente il tenancy ratio ha raggiunto 1,92 più 0,02 rispetto a giugno, tenendo in considerazione soltanto i macrositi. A destra potete vedere una dettagliata disamina dei risparmi dei costi con i risultati ottenuti con un rinegoziato e l'acquisizione dei terreni e inoltre l'impatto sul costo di locazione. Abbiamo ridotto il nostro costo di locazione al di sotto dell'11,4 mila euro pre IFRS 16. Dal 2015 abbiamo rinegoziato all'incirca 5.500 appezzamenti. E ora passiamo alla slide 8 e vorrei qui ricapitolare quanto raggiunto con il nuovo sviluppo dei business. Abbiamo in tutto ha avuto una crescita in tre linee di business con un aumento del 22% dei siti costruiti nell'anno, dispiegando e mettendo in operazione 100 siti in un periodo di un anno, raggiungendo 550 siti nel trimestre. Abbiamo anche un aumento che supera il 50% delle small cell e nel DAS dispiegati e anche una densificazione della rete e questo per affrontare anche le esigenze indoor. E vorrei menzionare ancora una volta i fattori più importanti che portano a una densificazione dell'accesso radio nel prossimo futuro. Questi trend vengono confermati da una richiesta costante di infrastrutture da parte delle compagnie di telecomunicazione che serviamo e ribadiamo che i nostri volumi si compiono grazie a un pre-commissioning, quindi riducendo il rischio di business. E ora do la parola ad Andrea per la presentazione degli aspetti finanziari. Prego Andrea.
Grazie Giovanni, buonasera a tutti. Vorrei cominciare ripassando lo storico delle performance finanziarie aggiornato ad oggi. Come potete vedere, l'EBITDA è cresciuto costantemente, anche senza considerare l'effetto IFRS 16. Siamo passati da 159 milioni euro nei primi 9 mesi 2018 a 165 milioni euro al presente, che significa un aumento del 4,4% su base annua, calcolato su base comparabile considerando l'EBITDA pre IFR 16 e escludendo le voci una tantum. Ovviamente usando le cifre riportate avremmo spese d'esercizio minori dovute alla cancellazione di costi d'affitto, di locazione e quindi un EBITDA maggiore. Il margine EBITDA è aumentato costantemente passando da 57,2% un anno fa a 57,4% pre IFRS 16 a fine settembre di quest'anno. Passando al CAPEX per i primi 9 mesi possiamo notare che sono in linea con le cifre dell'anno scorso, ovvero 35 milioni. Per quanto riguarda il recurring free cash flow, abbiamo raggiunto 136 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2019, un aumento dell'8,2% su base annua, e quindi sfruttando un cash flow, flusso di cassa efficiente. Sulla slide 11 possiamo vedere l'utile netto dei 9 mesi che totalizza 98,9 milioni di euro, sul quale c'è un impatto del forte valore del D&A, deprezzamento e ammortamento. L'adozione del IFRS 16 è si vede in tutte le voci, OPEX, EBITDA, D&A e interessi, però su base comparabile il trend, l'andamento è lineare. Nei primi 9 mesi 2019 D&A è stato 97,8 milioni di euro, mentre le imposte contabili hanno totalizzato 40,6 milioni di euro, con un'aliquota fiscale implicita di 29,1%, e gli oneri passivi, in conformità con il principio contabile IFRS 16, hanno totalizzato circa 18,5 milioni di euro. Il valore maggiore di EBITDA ha portato a un margine EBIT di ben 55%. Sulla slide 12 vediamo il cash flow, il flusso di cassa alla fine di settembre. Nei primi 9 mesi abbiamo raggiunto un recurring free cash flow di circa 135,9 milioni di euro, dovuto da un migliore EBITDA su base annua, sempre nell'analisi su base comparabili. Per quanto riguarda il capitale circolante, l'andamento è stato sempre fluttuante, questa volta era in positivo per circa 19,2 milioni di euro, 1,1 milioni pre IFRS 16. Nei primi 9 mesi le spese finanziarie sono appena al di sotto dell'1% del debito lordo dei 170 milioni. Passando al rapporto cash flow to equity, abbiamo registrato un risultato di 100,1 milioni di euro, condizionato dal capex di sviluppo.
On slide 13.
La diapositiva numero 13, l'ultima diapositiva, vi presentiamo il bilancio alla fine del mese di settembre. Come effetto dell'applicazione dell'IFRS 16 si ha un aumento dell'immobilizzazione per la registrazione del right of use, diritto d'uso, per 678 milioni, poiché l'attuale valore dei costi di locazione viene trattato come attivo. Un aumento corrispettivo del valore delle passività finanziarie ha portato a un rialzo del debito di circa 658 milioni. Quindi la nostra posizione finanziaria netta è stata pari a 731 milioni di euro, ovvero 73 milioni pre IFRS 16. E questo significa che un net debt EBITDA come rapporto di 2,1 registrato, che è lo 0,3 pre IFRS 16, lasciando intatta la nostra flessibilità finanziaria. E infine, malgrado la distribuzione generosa di dividendo al mese di aprile del 2019, ci sono delle riserve pienamente distribuibili di 801 milioni di euro alla fine del trimestre. E adesso Manuela, grazie Andrea. Adesso possiamo avviare la sessione delle domande e il nostro CEO Giovanni Ferego e il CFO Andrea Balzarini risponderanno alle vostre domande. Viene data a ciascuna persona la possibilità di rivolgere un'unica domanda. Prego.
Signore e signori, ha inizio la sessione Q&A. Vorrei ricordarvi che se volete prenotare una domanda, premete asterisco 1 per cancellare asterisco 2. Prima domanda, Yuri Zanieri, Kempen. Grazie. Per quanto riguarda l'accordo e la timeline del deal, potete confermare che la prossima riunione avverrà prima della fine dell'anno e il closing è previsto nei primi 6 mesi 2020? Grazie. Grazie. Prevediamo di avere la riunione del CDA sulla fusione tra qualche settimana e ci sarà un'altra riunione entro la fine dell'anno sul deal. Al momento non c'è motivo per rivedere le date, la tempistica del closing.
Next
Prossima domanda. Simon Cole, Barclays. Buonasera. Un chiarimento sulla tempistica, sul timeline. c'è qualcosa, questo ritardo di un mese, questo posticipo di un mese significa qualcosa? Il deal, se finisce appunto, se si raggiunge entro i primi mesi del 2020, poi cosa possiamo aspettarci a livello di sviluppo? Ciao Simon, questo è Emanuele. Come ha detto Giovanni, sì, confermiamo che ci sarà una riunione entro la fine dell'anno. E questa domanda ha già risposto Giovanni poco fa. Grazie. E per quanto riguarda il dividendo speciale? Andrea. E per quanto riguarda il timeline dello dividendo speciale, è collegato al closing della transazione, perché sarà pagato agli azionisti in seguito al closing, in seguito alla fusione, quindi al momento possiamo solo stare a ciò che ha detto Giovanni. Non abbiamo ulteriori indicazioni specifiche perché non abbiamo elementi che ci permettono di essere più precisi in merito.
Next question comes.
James Raffres dal signor Ratzer del New Street. Grazie. E ecco, una questione a proposito della fusione e la tempistica. Altri appunto stanno formulando una domanda simile. E ci sarà un pushback? Ci sarà un rinvio ma perché c'è questo ritardo di un mese? Qual è la posizione dell'Unione Europea, della Commissione? Ecco, ha delle ripercussioni questo sul ritardo? Giovanni, non abbiamo ricevuto alcun pushback dalle autorità, stiamo lavorando insieme a loro per chiarire qualsiasi punto richieda un chiarimento per tutte le altre questioni relative. Ma quali sono i chiarimenti che richiedono? Ma sa perfettamente bene quali siano le dinamiche della Commissione Antitrust. Ci sono sempre dei dettagli che fanno affrontati sul business, sulle società, e sulle fusioni, e quindi ci sono domande. Ma stanno guardando alla concentrazione delle torri in posti molto localizzati? Stanno cercando di esaminare a fondo la questione? Devo dire che si tratta di un processo assolutamente normale. E direi che si tratta di un'operazione normale con le due grandi società italiane che riguardano le torri, e quindi si tratta semplicemente di mettere a punto alcuni dettagli. Grazie. Domanda di Stefano Gamberini da Equity SIM. Buon pomeriggio. Posso sapere qualcosa a proposito dell'EBITDA di 6 volte? È questo il quantitativo massimo che si può pagare, o si tratta invece di il livello normale dopo il deal? 801 milioni di riserve distribuibili per questi dividendi, oppure dopo la fusione si tratta di un importo che potrebbe essere anche superiore? Temo che la deluderò con la mia risposta, ma vorrei chiarire il quadro di questo dividendo speciale. Paghiamo sei volte il leverage, sei volte è il massimo leverage che noi ottiamo dal massimo della transazione, come abbiamo esposto a luglio, e comprende i pagamenti in cash per una quota di minoranza di 2.140 miliardi di euro da parte di Vodafone, quindi sei volte sì è il leverage massimo secondo gli accordi conclusi, e quindi questo lo faremo nell'esecuzione. Il dividendo speciale è solo uno dei vari ingredienti che porteranno a questo leverage massimo, e finalmente non c'è un legame speciale tra le riserve e tra e quanto si è accumulato nel business totale, come abbiamo accumulato nei primi anni della vita della società. Non hanno un riferimento con il dividendo particolare.
Thanks. Next question.
Prossima domanda. Henrik Hurt, Credit Suisse. Grazie. Mi chiedevo se potevate darci un po' di dettagli circa la vostra capacità di preparare questa chiusura della fusione. Finora si è vista poca crescita nel TI, non c'è questi nuovi business, quindi la chiusura, questo closing può essere veramente quel passo in più, o per esempio per quanto riguarda le small cell state negoziando con i proprietari dei terreni, quanto potete prepararvi attualmente per la chiusura del deal? A che punto sono i negoziati con Vodafone e per quanto riguarda le torri anche? La crescita non è poi così lieve, per quanto riguarda i nuovi business stiamo andando piuttosto bene. Chiaramente il closing della fusione, per quanto riguarda il closing, richiederà una forte accelerazione nei nostri ricavi, ma al momento sono fortemente convinto che stiamo facendo le cose giuste, stiamo andando nella giusta direzione, stiamo spingendo su small cell, sui DAS, la copertura indoor, lo sviluppo di tutto questo, ma appunto la copertura indoor sarà una voce importante in futuro, e il backhauling pure. Quindi ci stiamo preparando per lo scenario futuro che ci aspetta con la nuova società. Grazie. Prossima domanda, Danny Tapper, Goldman Sachs. Grazie. Pensate che il numero dei points of presence e leverage che aumenta, avete dei dati che ci forniscono o ci fanno capire meglio la crescita dell'organico, crescita organica? Sapete perfettamente che in Italia il tender per il 5G è stato molto molto costoso, quindi l'offerta Vodafone, TIM, anche Iliad, tutte devono capitalizzare su questo tipo di investimento, e penso che con la tecnologia 5G stiamo cominciando a svilupparla, gestiremo l'infrastruttura della rete 5G, e questo ci aiuterà ad accelerare appunto ci aiuterà a fare l'accelerazione di che menzionavo prima. Questa tecnologia 5G sarà la chiave nell'avviare, nel cogliere queste nuove opportunità di business.
May I go ahead
Posso andare avanti con la prossima domanda? Sì, grazie. La prossima domanda è Rashid Roshan della Deutsche Bank. Prego, signor Roshan. Grazie della domanda. Questa dinamica per il trimestre e i progressi con l'Iliad, se io esamino i ricavi da Olo, non c'è un aumento nel trimestre. L'Iliad invece aveva ottenuto 1.000 siti attivati in Italia. Allora, come procedono i negoziati con l'Iliad e anche con Olo e Vodafone? Abbiamo firmato un contratto nel mese di gennaio di quest'anno e abbiamo iniziato a definire anche la possibilità di ospitarli. E questo lo facciamo nell'ambito dell'intero processo e stiamo anche compiendo dei passi interessanti, andiamo avanti anche con l'Iliad. E nel prossimo trimestre sicuramente ci sarà qualcosa di interessante con loro. Normalmente si spendono 4-5 mesi per stabilire un host nuovo e quindi ci vuole un po' di tempo per vedere dei risultati concreti. Comunque, ci sono sviluppi interessanti per i FWA e Fastweb ha acquistato una frequenza nuova, che è quella della Tiscali, un nuovo attore, e quindi ci sarà questa possibilità di ospitare nuovi tenant sulle nostre reti. Sono le nostre torri, grazie.
Great, and focus follow up, these interesting things.
Sono quindi sviluppi interessanti, ma sono stati aumenti delle ultime settimane perché mi sembra che l'Iliad, Q, insomma, si stanno muovendo.
You have to consider that
Va considerato che noi siamo molto felici di ospitare l'Iliad, ma è l'Iliad che deve accelerare la crescita della sua rete. Credo che abbiano un enorme problema, hanno il roaming solo con il wind, con Wind e quindi noi stiamo accelerando il processo per ospitarli sui nostri siti. Grazie.
Next question.
La prossima domanda di Fernando Cordero della Santander. Buon pomeriggio. Un follow-up sulle tendenze di crescita attuali. Avete già subito all'impatto della negoziazione e come riuscite a far rientrare tutto questo nella crescita organica? Purtroppo lei sa bene che non soltanto la Wind sta ricostituendo la rete, ma sta anche valutando la possibilità di creare una nuova società di torri e non solo in Italia. E questo è un altro elemento che va preso in considerazione, devo dire. Per altri due trimestri avremo questo problema da affrontare, ma non è poi tanto un problema, è piuttosto una questione da dover affrontare con loro. Grazie per la risposta e la trasparenza.
The last question.
Ultima domanda, Luigi Minerva, HSBC. Buon pomeriggio, grazie. Tornando al timeline, al processo, dovremmo assumere che adesso sarà la Commissione europea che dirigerà il processo da Bruxelles, o la transazione potrà ancora essere rivista e passata all'antitrust locale a Roma? Ciao Luigi. L'autorità antitrust che valuta l'operazione è appunto quella europea. In teoria l'autorità italiana può rivendicare la giurisdizione, la competenza per questa transazione. Quindi dobbiamo aspettare appunto le valutazioni della Commissione europea. Quando prevedete che finisca questa valutazione della parte della Commissione europea? Quando pensate di avere le prime valutazioni? Come potete vedere, nel nostro comunicato stampa abbiamo posticipato la scadenza di un mese perché stiamo appunto aspettando il feedback da parte della Commissione europea, quindi diciamo un altro mese. Grazie. Grazie, questa era l'ultima domanda per questa sessione Q&A, questa presentazione dei dati dei primi 9 mesi. Grazie per essere stati con noi per questa conference call e chiamateci pure se avete ulteriori domande. Grazie ancora e passate una buona serata. Signore e signori, la conference call è terminata. Grazie.